Oggi, come sappiamo tutti perfettamente, è l'anniversario della elezione di Papa Francesco, Jorge Mario Bergoglio, che avveniva 4 anni fa, e io ricordo quel giorno, soprattutto ero qui, era non ricordo se fosse un lunedì o un mercoledì, ma insomma, forse era un mercoledì, e sicuramente ricordo di essere stato qui, e sembrano, direi, veramente passati tanti anni, molti più dei 4 che sono semplicemente, che sono realmente passati, no? E perché effettivamente questo Papa ha una grandissima, finora ha avuto una grandissima energia, per cui sia le cose che fa, sia per le cose che fa e sia come le fa, diventano subito l'impatto anche mediatico, per cui si comincia a se ne parla. Volevo iniziare questa breve meditazione con il brano del Vangelo della Confessione di Pietro, mostrare anche perché dobbiamo pregare per il Papa in generale. Perché nella confessione di Pietro subito si vede come sia un ruolo sottoposto veramente a tante tensioni. Qui vediamo nell'episodio raccontato a San Matteo che Pietro diventa viene nominato, diciamo così, il capo degli apostoli, e subito dopo, però, Gesù gli dice che è come Satana. Essendo giunto Gesù nella regione di Giudea di Filippo, chiese ai suoi discepoli: "La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?" Risposero: "Alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti." Disse loro: "Voi chi dite che io sia?" Rispose Simon Pietro: "Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente." A questo punto Gesù riconosce che il Padre appunto ha comunicato questa verità, altrimenti non percepibile umanamente, della identità divina del Signore. E gli dice: "Beato te, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E quindi, e io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli. E tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli." Questo potere di sciogliere, di legare, Gesù dopo la risurrezione lo dà anche agli altri apostoli. Comunque, qui c'è il primato di Pietro. E subito dopo, il Signore comincia a parlare apertamente della croce, e quindi Pietro lo trasse in disparte e cominciò a protestare dicendo: "Dio te ne scampi, Signore, questo non ti accadrà mai." Ma egli, voltandosi, disse: "Pietro, lungi da me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non ragioni secondo Dio, ma secondo gli uomini." Questa frase che dice Gesù è la stessa frase che aveva rivolto a Satana. Nelle tentazioni, abbiamo letto la prima domenica di Quaresima, Gesù conclude il suo dialogo con il demonio dicendogli vattene Satana. E qui dice adesso lungi da me Satana. Quindi pensate il povero Pietro come deve sentirsi, no? Che nel giro di pochi minuti passa dall'essere il primo degli apostoli, il più importante degli apostoli, tanto che sente di essere una persona che può prendere in disparte Gesù Cristo per parlargli a tu per tu. E quindi passa dall'essere all'apice e diventa poi l'ultimo, anche più dietro dell'ultimo, no? Cioè, immaginate Gesù Cristo chiama qualcuno di noi Satana, chiama Gesù Cristo, mi chiama Satana. Io come mi sarei sentito? Mi sarei sentito distrutto e infatti poi il povero Pietro, diciamo, si può leggere alla luce di questa durissima ripresa del Signore, si può leggere tutta la sua storia successivamente, no? Anche quello sforzo che fa, poverino, di essere accanto alla croce senza riuscirci, no? Che poi comporta che lo tradisca, che tradisca Gesù con delle serve. Va sempre letto in questa chiave, la chiave di una persona che deve comunque recuperare, si trova sempre dietro, deve recuperare. Ecco, vero, questa caratteristica, quella, come posso dirti, contemporaneamente del caldo e del freddo, è qualcosa che è molto legato al ruolo del Papa, soprattutto per me è evidente che è così con questo Papa. Probabilmente, anzi sicuramente, con Papa Benedetto e con Papa Giovanni Paolo II non era così, nel senso che per loro all'interno della Chiesa Cattolica, poi noi non sappiamo, io non so gli intrighi del Vaticano, questo a me non interessa, no? Però per quello che è dato sapere a noi, Papa Benedetto e Papa Giovanni Paolo II all'interno del mondo cattolico erano molto amati ed erano osteggiati all'esterno, insomma, come posso dire, dai laici, da quelli che erano lontani dalla fede. Invece per Papa Francesco accade il contrario, o meglio, diciamolo bene, ci sono tantissimi cattolici che amano il Papa, ma proprio tanti, direi quasi tutti. Però ci sono un gruppetto di cattolici che io chiamo rumorosi, di cattolici che sono quelli che un po' più spesso vengono chiamati magari adesso venendo qui, sentivo alla radio appunto uno di questi parlare, no? Radio nazionale, non radio, e che sono contro il Papa, sono contro il Papa, poi chiaramente ci sono molti modi di essere contro il Papa, no? Cioè, si va da posizioni assolutamente tradizionaliste, per cui c'è qualcuno che dice che non è veramente Papa, fino invece ad altri che sono contro che cosa? Sono contro la sua impostazione di fondo, che è quella, lo sappiamo benissimo, del costruire dialogo e del costruire ponti. Allora, una persona dell'opera deve essere a favore del Papa. Perché ogni cattolico deve essere fuori del Papa, no? Per il fatto stesso di essere cattolico. Ma per la persona dell'opera questo è particolarmente chiaro, perché fa parte proprio del nostro spirito. E il motto che ha scelto il nuovo padre, l'attuale prelato dell'Opus Dei, Don Fernando Cariz, è Omnes cum Petro diesum per Maria, che era, sappiamo tutti perfettamente, una frase, una giaculatoria ripetuta da Giovanni da San Cosimaria, ma adesso cioè diventa un po' il suo lemma. E non so se ci avete, spero che ci abbiate fatto caso, nelle due lettere che ci ha mandato, la prima una letterina piccolina appena letto, poi quella seconda un po' più lunga, 14 pagine, in cui racconta i punti programmatici del congresso generale, cita espressamente, lo dice la seconda volta, no? Già l'ho fatto, ma lo voglio rifare, un brano di Gesù che passa. Facile da ricordare perché 132 sembra quasi il numero di una delle vecchie Fiat di un tempo, no? C'era 126, 128, 132, non so, mi ricorda questo. E che cosa cita? Quindi conviene andarselo a leggere questo punto. Cita delle parole di San Cosimaria che sono in linea, completamente in linea con il senso del pontificato di Bergoglio. Non è vero che tutto il mondo attuale, globalmente considerato, sia chiuso o indifferente a ciò che insegna la fede cristiana circa il destino e l'essere dell'uomo. Non è vero che gli uomini di oggi si occupino soltanto delle cose della terra e non si curino più di guardare il cielo. Ecco, allora, che cosa vuol dire questa frase? È un atteggiamento, è un punto di vista, è un atteggiamento di fondo. Qualche volta io mi diverto, incrocio una persona dell'opera, così di 80 anni, che abita con me, che abita all'Elis, insomma, tante persone abitano all'Elis, comunque uno di loro, e quando mi incrocia scherza perché dice ad alta voce la giaculatoria ut inimicos sante ecclesiae humiliare digneris interrogamus audinos, che ti preghiamo che vengano umiliati i nemici della Chiesa. Ecco, questa frase era una giaculatoria, credo che fosse facesse parte nel rito antico di quelle giaculatorie che venivano dette il Venerdì Santo, non ricordo bene, ma comunque sicuramente facevano parte della vecchia liturgia e appunto lo fa un po' scherzando, no? Quando mi incrocia. Ecco, non è in questo momento, è chiaro che c'è stato un momento, cioè, ma adesso se una persona dell'opera costruisse la sua vita interiore su questa giaculatoria, chiaro che sto parlando per paradossi, ma per capire, questa cosa qua non sarebbe dello spirito dell'opera in questo momento. Cioè, il padre, seguendo il Papa, ci stanno portando a non vedere nemici che attaccano la Chiesa. Ah, ma i nemici ci sono, benissimo, però bisogna avere un'altra prospettiva, cioè bisogna partire dal fatto che io, le persone che sono lontane dalla Chiesa, che possono anche essere nemiche, devo amarle, non devo considerarle nemici. Poi certo lui dice, ma io pregando per la loro conversione le amo. Vabbè, immaginatevi, se tu ti arrabbi con una persona, questa persona viene a te e ti dice, prego perché tu ti converta. Ti arrabbi, no? Non è che dici, ah, grazie, mi sento trasformato dalla tua preghiera. No, mi viene voglia di, prego che tu mi chieda perdono. Vabbè, perché noi abbiamo ragione e voi avete torto, prego per voi, pensa. Non è un atteggiamento dialogico. Ecco, il motivo per cui il Papa Francesco viene attaccato da alcuni cattolici, ripeto, pochi, però rumorosi, è lo stesso della parabola del figliol prodigo. E cioè, Vi ricordate, no? Che chi rimane dentro, chi rimane a lavorare col Papa, chi rimane a lavorare col padrone, dentro, e poi se la prende, dice: ma per me manco un capretto, perché questo fa grandi feste, grandi abbracci, grandi aperture ai lontani. Tanto vicino ai lontani, ma lontano dai vicini. Questo è di fatto l'appunto che gli viene posto. E in questo le persone dell'opera devono essere persone che costruiscono invece collanti, che costruiscono ponti, che tengono assieme. Allora adesso, siccome abbiamo dovuto iniziare a causa dell'incidente, un po' in ritardo, devo finire adesso. Comunque, l'idea fondamentale è questa, no? Quella di nel giorno dell'anniversario dei 4 anni del pontificato di Papa Francesco, di pregare per lui, meditare su questo punto numero 132 di Gesù che passa e appunto avere chiaro che dobbiamo essere innanzitutto tra i cattolici persone che costruiscono ponti tra i cattolici, persone che tengono assieme i cattolici.